Una buona serata e ben ritrovati con l'appuntamento di Ramme Notizie mercoledì 30 luglio 2014. In apertura del nostro giornale dedichiamo la prima parte alle notizie di carattere nazionale ed internazionale. Ancora una volta parliamo di riforme, Renzi tira dritto, il Premier non intende arretrare sulle riforme e prepara una modifica all'Italicum con l'introduzione delle preferenze. Vendola non vuole la mediazione, vuole l'arresa. Ieri votati solo 5 proposte di modifica, ma sono caduti 1.400 emendamenti perché analoghi ad altri già votati. Grasso convoca giunta per il regolamento. Case, auto, sgravi e deduzioni allo studio del governo. Lo sblocca Italia rischia di slittare, ma potrebbe accogliere due misure significative, incentivi per le vetture e deducibilità del 20% del prezzo d'acquisto di alcuni immobili. Dati Istat INPS, alle donne pensioni più basse, oltre la metà sotto i 1.000 euro, solo un terzo dei maschi è sotto tale soglia. Nel 2012 l'importo medio per le ex lavoratrici è stato pari a 9.000 euro, contro i 14.700 degli uomini. Fisco semplice e lotta alle frodi, gli obiettivi del neo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, promette semplificazioni nel suo mandato per realizzare la rivoluzione copernicana nel rapporto tra fisco e cittadini. La fecondazione eterologa sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza, lo ha detto il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin in audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera, illustrando le conclusioni alle quali è giunto il tavolo tecnico nominato dal Ministero composto da esperti e presidenti di società scientifiche e il contenuto del decreto che sarà presentato in uno dei prossimi consigli dei ministri, prima della pausa estiva. Dunque la fecondazione eterologa sarà erogata gratuitamente o a fronte del pagamento di un ticket, e questo perché i centri pubblici di procreazione medicalmente assistita chiedono di essere messi al pari dei privati. L'ONU, il mondo fermi la tratta, oggi prima giornata mondiale contro il traffico di esseri umani, le vittime sono milioni, cresce anche in Italia, 70.000 finiscono in mano ai mercanti del sesso, cerimonia alle Nazioni Unite per il lancio di una serie di campagne per contrastare il fenomeno. Gaza colpita scuola ONU, 23 morti, Hamas e leader arabi, bambini vi chiedono di intervenire, incessanti raid israeliani sulla striscia. In un edificio si erano rifugiati molti civili avvertiti che il loro quartiere sarebbe stato bombardato e la seconda scuola devastata in pochi giorni. Fonti ONU condannano chi mette in pericolo i civili nascondendo armi nelle sue strutture. Esercito israeliano contro i politici. Decidetevi andare avanti o ritirarsi. Libia in fiamme, Bengasi nelle mani degli islamisti, il quartiere generale delle forze speciali dell'esercito libico, principale base militare della seconda città libica, è caduta in mano di gruppi islamici e jihadisti dopo giorni di sanguinosi combattimenti. Nuova tragedia dell'immigrazione a largo della Libia, almeno 20 persone sono morte e decine sono disperse nel naufragio di un barcone a 100 km a est di Tripoli, lo ha reso noto il portavoce della Marina libica. Secondo i 22 clandestini tratti in salvo, a bordo c'erano circa 150 migranti. Argentina corsa contro il tempo per evitare la bancarotta. Entro la mezzanotte di oggi Buenos Aires deve versare 1,33 miliardi di dollari a fondi di investimento statunitensi, altrimenti sarà di nuovo default dopo 13 anni. Papa Francesco sarà in viaggio nelle chiese dell'Oriente più lontano. La stampa vaticana ha annunciato oggi le date del viaggio del Santo Padre nello Sri Lanka e nelle Filippine, che si svolgerà dal 12 al 19 gennaio del prossimo anno. Il pontefice è stato comunicato accogliendo l'invito delle autorità civili e dei vescovi, compirà un viaggio apostolico in Sri Lanka dal 12 al 15 gennaio e nelle Filippine dal 15 al 19 gennaio 2015. Il programma del viaggio sarà pubblicato prossimamente. Passiamo adesso alla seconda parte del nostro notiziario con le notizie a carattere regionale e locale. Salta dalla manovra TER la norma che avrebbe consentito a una parte dei dipendenti della Regione di andare in pensione anticipata, in alcuni casi anche già a 58 anni. La norma era stata presentata nei giorni scorsi dal governatore Rosario Crocetta come un aspetto cardine della manovra. In questo modo, aveva detto il Presidente, risparmieremo e snelliremo l'organico come chiesto dalla Corte dei Conti. La norma ormai è stata incardinata al testo e non possiamo stracciarla, quindi non è opportuno sopprimerla, ha detto il presidente dell'Arse Giovanni Ardezzone. La soluzione trovata a grande maggioranza dal capigruppo è stata di rispedirla in commissione. Di fatto la norma scompare dalla manovra. Soddisfatti i sindacati. Disoccupazione invariata anche nel 2015 in Sicilia, cassa integrazione in calo, 3.800 imprese chiudono dopo la cassa integrazione, una situazione preoccupante secondo l'INPS perché il crescere della disoccupazione comporta l'abbassamento del versamento contributivo complessivo e mette in difficoltà le casse previdenziali oltre a tutte le ricadute sociali. Gli attivisti non MUOS denunciati, siamo pronti a tornare a Niscemi dopo la notifica delle scorse settimane dei 5 fogli di via a giovani studenti non MUOS, la stessa misura è stata estesa a 29 attivisti provenienti da varie parti della Sicilia, tra cui 12 militanti dei centri sociali palermitani. I non MUOS ci vietano di difendere la nostra terra. Il 9 agosto il corteo davanti alla base militare americana. È arrivato questa mattina nel porto di Porto Empedocle il mercantile liberiano Perge, con a bordo 112 migranti di origine subsahariana soccorsi nel canale di Sicilia. Il trasbordo e lo sbarco in banchina dei profughi è stato curato da motovedette della Guardia Costiera e da unità navali dei carabinieri della Polizia. Intanto prosegue nell'isola l'ondata di sbarchi. Una nave che ha soccorso circa 200 migranti nel canale di Sicilia ha fatto rotta verso il porto di Pozzallo nel Ragusano. La Polizia di Stato di Ragusa sta procedendo al trasferimento degli extracomunitari del centro di accoglienza. Sul molo di Pozzallo sono in corso i preparativi per l'arrivo dei nuovi migranti. Il primo dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Agnello, il nuovo questore vicario di Siracusa, lascia la direzione della Polizia Stradale di Catania per insediarsi il prossimo 1 agosto. Le subentrerà Luigi Di Maio, proveniente dalla Polizia Stradale di Padova. Giuseppe Agnello ha diretto per 4 anni la Polstrada di Catania, proveniente dal compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria. Ha lavorato alla Questura di Catania tra il 2001 ed il 2004, svolgendo gli incarichi di portavoce all'ufficio di gabinetto e di dirigente delle volanti. Si affidi la Siracusa Gela all'ANAS e si tolga immediatamente la competenza al Consorzio per le Autostrade Siciliane per manifesta incapacità. Lo chiede l'onorevole Vincenzo Vinciullo. Da mesi prosegue Vinciullo, avverto il CAS sui rischi strage, a cui tutti i cittadini della provincia di Siracusa e non sono sottoposti ogni domenica pomeriggio, durante le file chilometriche che sono costretti a fare nel caso malaugurato di un incendio che si dovesse propagare ai margini della strada, margini che ad oggi non sono ancora ripuliti di tutta la folta vegetazione ormai essiccata. Interrogazioni, interventi in aula, all'Arse, esposte in procura non sono ancora bastate. Vogliono ad ogni costo la strage. All'assessore alle infrastrutture ho rappresentato più volte la drammatica situazione, ma c'è stata indifferenza anche da parte sua. Per questo chiedo le sue immediate dimissioni. Ancora in primo piano la vicenda regionale 2012, la ripetizione del voto a Rosolini e Pachino. Registriamo l'intervento dell'ex parlamentare regionale Pippo Gennuso. Hanno raccontato soltanto bugie sulle elezioni regionali del 2012 in provincia di Siracusa, perché il ricorso contro i brogli io l'ho fatto, ma non fu possibile procedere alla verificazione così come ordinato dal CGA alla prefettura di Siracusa, perché il materiale richiesto al tribunale non c'era più, afferma l'ex deputato dell'MPA-PDS. A poco più di 2 mesi dalla mini tornata elettorale fissata per il 5 ottobre in 6 sezioni di Pachino e 3 di Rosolini, nel rapporto della polizia giudiziaria inviata al procuratore capo di Siracusa è inequivocabile il fatto che non si è potuto procedere alla verificazione delle schede e dei verbali perché non sono mai state trovate le buste 3R, 5R di tutte le sezioni richieste di Rosolini, in cui plichi misteriosamente scomparse, afferma Giannuso, mancano le risultante dei voti in 5 seggi di Rosolini. Per quanto riguarda Pachino, non è stata mai trovata la busta contraddistinta dalla sigla 5R, mentre per quanto riguarda il comune di Floridia mancano i plichi elettorali 4R, 5R e 6R. Inoltre i miei sospetti, che erano state commesse irregolarità pure nel comune di Avola, sono stati avvalorati dal rapporto della Procura inviato al CGA, affermando che non è stata trovata la busta 4R riconducibile alla sezione numero 22. Voglio anche ricordare, aggiunge Giannuso, che il ricorso non era esteso soltanto alle città di Pachino e Rosolini, ma come facilmente deducibile dal rapporto della magistratura ordinaria fatto pervenire al CGA di Palermo, anche Avola e Floridia. Tra l'altro, ho denunciato sia pubblicamente che allo stesso capo della Procura di Siracusa possibili brogli nelle sezioni di Città Giardino Melilli sul conteggio delle preferenze. L'atto di revocazione della sentenza presentato dai parlamentari all'Ars di Siracusa, Vincenzo Vinciullo e Bruno Marziano, è l'ennesimo tentativo di violare le regole della democrazia, ma cosa ancora più grave è che a tutt'oggi continuano a mistificare la realtà, raccontando un mare di bugie, ma le bugie e le loro ne hanno dette fin troppe, hanno sempre le gambe corte. La cronaca a Pachino: nella giornata del 28 e 29 luglio ultimo scorso, agenti del commissariato di PS di Pachino, collaborati da esperti dell'azienda sanitaria provinciale 8 e servizi igiene e alimenti di origine animale del distretto di Avola Noto, nonché da personale dell'ufficio locale marittimo di Porto Palo di Capopassero, degli uomini della brigata della Guardia di Finanza di Pachino e dall'ufficio igiene PTE di Pachino, hanno effettuato mirati controlli negli stabilimenti balneari delle località costiere al fine di verificare il rispetto delle normative in materia di concessione demaniale, requisiti igienico-sanitari, rintracciabilità alimenti, accessibilità, sicurezza statica, incolumità del pubblico e tutela dell'ambiente. Sono stati monitorati 4 stabilimenti tra Marzamemi e Porto Paolo e la loro attività espletata. In alcuni casi sono state riscontrate irregolarità. Modica bruciato lo chalet Itaparica, la struttura che era in stato di abbandono è andata totalmente distrutta. Da una prima stima i danni ammontano a 120.000 euro, è il quinto rogo di una struttura al mare nelle ultime settimane. Pachino: nel corso della notte a Pachino, nell'ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Cotrale Mirko, 23enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, Caruso Corrado, 39enne, con precedenti per reati contro il patrimonio. I due uomini, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di complessivi grammi 8,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina, di cui 7 grammi in un unico frammento integro e 1,5 grammi suddivisi in 3 dosi pronte per essere cedute. Sottoposta a sequestro anche il materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, nonché un bilancino elettronico di precisione. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Rosolini verrà presentato domani, giovedì 31 luglio, alle ore 19 presso la Villetta Comunale Salvatore Cultrera, la nuova fatica letteraria dell'ex sindaco della città, Nino Savarino, il Cavaliere Bartolo Pinnazza, edizione creativa. Per la seconda volta, afferma l'autore, l'avvocato modicano si trova a trattare un caso insolito. Conosce il cavaliere Bartolo Pinnazza, un notabile di Santa Croce e Camerina, il quale lo incarica di redigere un contratto con l'intento dichiarato di verificare l'esistenza di Dio. Preoccupati per la salute mentale del cavaliere, anche i figli e il ragioniere Roberto Antoci, amministratore del cospicuo capitale dei Pinnazza, sospettato di aver sottratto denaro, si rivolgono all'avvocato. La ricerca della fede attraverso la ricchezza, le vicende di una famiglia dei fasti antichi, il crepuscolo di un uomo che non teme la morte ma il nulla, muovono i fili di una storia che scorre parallela alla quotidiana normalità degli altri personaggi. Ed andiamo adesso ai festeggiamenti in onore del santo patrono della città di Rosolini, San Luigi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 30 luglio alle ore 20:30, è prevista una comunità che si converte al Signore, quindi celebrazione penitenziale comunitaria, mentre per domani 31 luglio triduo di preparazione alla festa con alle ore 19 la Santa Messa con omelia presieduta da Don Bruno Carbone. Concludiamo parlando del cavalca ferrovia sulla provinciale 26 Rosolini-Pachino con un nostro servizio particolare realizzato questa mattina.
Ci troviamo presso il cantiere dove si stanno eseguendo i lavori del cavalca ferrovia, un'opera ormai conosciuta e riconosciuta da tutti i rosolinesi e non per la sua ultradecennale storia, che finalmente adesso sta cominciando a prendere forma e sarà veramente, come definiscono in senso buono, un mostro di architettura che cambierà sicuramente il volto all'ingresso della città di Rosolino. Un'opera mastodontica che sta cominciando a prendere forma, siamo ormai agli sgoccioli, si prevede che da qui a qualche mese tutto potrà essere realizzato e quindi entrare in completa funzionalità. Siamo, dicevamo, sul posto, sul cantiere di lavoro, ci troviamo veramente a ridosso della discesa di via Bellini, dove ci sarà il primo impatto con questa opera. Infatti da lì ci si può inoltrare verso una rotatoria che consentirà di sviluppare il traffico sia verso Ispica, per intenderci, che verso Noto, quindi doppia possibilità percorrendo una rotatoria. Di questo e di quanto sta avvenendo per questa enorme anche opera che riguarda il cavalca ferrovia, ne parliamo con il geometra Agostino Cadaudella della direzione lavori che sta della provincia regionale di Siracusa, il coordinatore praticamente dei lavori, il quale appunto ci deluciderà sullo stato di avanzamento dei lavori, i tempi di consegna e così per far rendere edotti i nostri radioascoltatori, considerando che non abbiamo immagine visiva, Agostino, almeno per prendere, diciamo, tra virgolette, visione di quanto sta avvenendo. Allora, iniziamo proprio dalla via Bellini, da qui partirà una rotatoria per inoltrarsi sia verso Ispica che verso Noto e naturalmente per andare verso l'autostrada.
Dunque, innanzitutto tengo a precisare che quest'opera è stata realizzata indubbiamente dalla provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio, ed esattamente da un gruppo di lavoro formato dal RUP l'ingegner Domenico Morello, dal direttore dei lavori l'ingegnere Silluzio, nonché dai collaboratori che fanno parte di questo gruppo, il geometra Michele Smiriglio, faccio parte anch'io di questo gruppo, il geometra Paolo Russo e il geometra De Maria Salvatore. Tengo a precisare perché questo è importante, perché questo progetto è nato dalla sinergia di questo gruppo di lavoro che ha recuperato questo progetto che indubbiamente, con tutte le vicissitudini che ha dovuto passare e in termini di autorizzazioni, non prima quella della sovrintendenza, e in termini di autorizzazione da parte del Genio Civile, perché è un'opera strutturalmente complessa e importante che ha diverse problematiche, ma che, diciamo, con lo sforzo di tutti è stato possibile portare a termine e quindi dal punto di vista anche esecutivo di completarla nei tempi dovuti. Volevo, dico così, fare un'illustrazione per quanto riguarda lo sviluppo, diciamo, planimetrico e anche la distribuzione della viabilità, che indubbiamente consente a chi deve uscire dal paese di Rosolini attraverso la via Bellini, che è una via importante che collega proprio il paese con la ex 115, che per mezzo di un'ampia rotatoria distribuirà il traffico sia in direzione Noto sia in direzione della rampa di accesso del cavalca ferrovia e quindi verso lo svincolo autostradale della costruenda 18, che quindi collegherà sia per la zona del Ragusano nel completamento dell'autostrada sia in quella già esistente che va verso il Siracusano.
Ecco, per fare capire qualcosa ai nostri radioascoltatori, per chi proviene da Ragusa o per chi meglio per chi abita a Rosolini scende dalla via Ronchi per immettersi sulla via Paolo Orsi. Ora, per andare verso l'autostrada, quindi bisognerà attraversare di sotto questo cavalcaferrovia e praticamente fare tutta la rotatoria per che si innesta e quindi andare sopra.
Sì, un'importantissima indubbiamente arteria che permetterà a chi viene dal Ragusano, da Ispica e che quindi deve accedere all'autostrada e passerà indubbiamente sotto una delle arcate del ponte e prenderà la rotatoria e attraverso la rampa di accesso oltrepasserà il cavalcaferrovia, la rampa esistente che c'è stata da circa 30 anni che abbiamo visto durante i nostri percorsi sulla parte sinistra, scendendo sulla parte sinistra, e quindi andrà a prendere lo svincolo autostradale.
Il passaggio a livello rimarrà in uso oppure verrà eliminato in toto?
Il passaggio a livello verrà eliminato in toto con un muro chiuso, ma diciamo strutturalmente da un muro che non permetterà nessun passaggio sia pedonale che veicolare.
Quindi per i proprietari terrieri praticamente che si trovano a ridosso del cavalcaferrovia per accedere presso i propri poderi dovranno necessariamente attraversare il cavalcaferrovia.
Sì, dovranno necessariamente attraversare il cavalcaferrovia, ma poi prendere la strada che attualmente viene utilizzata, che verrà lasciata come via di accesso ai privati e ai proprietari dei terreni privati.
Il tratto di provinciale diciamo 26.
Sì, sì.
Un'altra cosa, adesso stiamo a guardare questo ponte, diciamo questa arcata, che sembra tutta un'unica struttura.
È indubbiamente un'unica struttura, è circa 116 metri di lunghezza, poggia fra due spalle, la spalla 1 e la spalla 2, e in mezzo su due pile, la pila 1 e la pila 2. E ha praticamente tre campate, due di circa 46 metri ciascuna e una di 26 metri ciascuna, e l'ultima di 26 metri. Dal punto di vista strutturale è un'opera complessa e ha un doppio elemento di complessità, che è quello che è sia dal punto di vista planimetrico e in curva, sia dal punto altimetrico ha praticamente una monta e quindi anche in sezione, quindi dal punto di vista altimetrico è un'arcata che indubbiamente permetterà di avere sotto sia la X115 oggi Paolo Orsi, sia sotto la linea ferrata, la ferrovia, le altezze previste secondo il regolamento affinché possano essere utilizzate con la minima altezza consentita.
Speriamo di aver descritto nel migliore dei modi, anche se naturalmente per radio non possiamo far vedere questa imponente opera, ma di aver descritto così e far rendere dotti per sommi capi cosa succederà a quando sarà messa in funzione. A proposito, geometra, quando entrerà in funzione a regime questa importante struttura, non solo per Rosolini ma per tutto l'asse viario della zona sud?
Allora, diciamo che entro la fine dell'anno saranno completate tutte le opere riguardanti la parte strutturale della sede stradale, verranno completate tutte le opere di protezione perché ci sono delle barriere particolari da mettere sia sopra il ponte sia nella rotatoria, verranno completate tutte le opere di sostegno. E indubbiamente poi ci saranno i dovuti collaudi da fare e quindi diciamo che probabilmente intaccheremo anche qualche mese del prossimo anno, però sicuramente sarà fruibile a partire dai primi tre mesi, i primi due mesi del prossimo anno, quindi diciamo in linea di massima nel mese di marzo, quindi marzo-aprile dovremmo essere pronti, probabilmente anche prima, però dico voglio tenermi un po' diciamo sugli imprevisti, perché purtroppo è un'opera che tante cose non possono essere preventivate, tipo adesso che abbiamo dovuto un po' ritardare la realizzazione riapertura della strada, ma che comunque consentiremo alla cittadinanza di utilizzare la ex strada della Corte per poter entrare dal lato svincolo autostradale, quindi dal lato ferroviario, e l'apertura della via Bellini per far sì di utilizzare anche quella parte, di poter accedere a quella parte del paese della città di Rosolini per quanto riguarda la parte che è oltre, quindi verso Noto. Quindi limiteremo, diciamo, i disagi solo a questo piccolo tratto che può essere bypassato salendo da via Bellini e quindi poi prendendo la viabilità interna e potendo scendere, e così viceversa dalla parte Ispica, diciamo, dal lato Ispica.
Noi ringraziamo il geometra Agostino Cadaudella per la sua disponibilità, ringraziamo anche naturalmente tutti gli addetti ai lavori che stanno lavorando veramente con velocità, ma naturalmente con i tempi purtroppo bisogna fare anche i conti con gli imprevisti, e come diceva il geometra, speriamo che da qui a Pasqua, ecco così, sì, per essere un pochettino elastici, sì, potremo usufruire in toto di questa importante struttura.
Grazie di tutto, spero di essere stato chiaro, dico, però indubbiamente certo la parte visiva delucida tante cose, insomma, chiarisce tante cose, ma magari poi chi la percorrerà e chi avrà modo di vederla da vicino, quest'opera indubbiamente è unica per la zona, infatti non ve n'è una uguale diciamo nel raggio di qualche centinaio di chilometri, e quindi sarà anche un'attrazione per chi vorrà venirla a vedere, avere la curiosità di ammirare questa opera strutturalmente importante ed unica.
Si conclude così anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. A tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.